giro gli Oscar hanno fatto parlare di loro. Vabbè, chiaro, quello sa va san dire, però dopo ne parliamo meglio di questa pizza. 18 e 11 minuti, amici, benvenuti. Questa è Mania di Protagonismo, io sono la vostra vitridente di fiducia e voi avete bisogno di un paio di cose, poche cose, per interagire con noi, ovvero il nostro numero di telefono che è 333-964-9949 oppure la mail del programma che è maniadiprotagonismo@radioparma.it. Mi aspetto ricchi premi e cotillon e commenti da voi per quanto riguarda appunto vabbè, nessuno gliene frega niente chi ha vinto, no, gli Oscar. Vabbè, dopo guardiamo anche quello, però in generale mi sembra di capire che l'attenzione è andata tutta alla sceneggiata un po' se vogliamo medievale del buon Will Smith, che ha difeso l'onore e la virtù di sua moglie, secondo lui. Noi staremo insieme fino alle 20. Purtroppo la nostra Veronique, che solitamente ci accompagna lungo il cammino il lunedì con la rubrica del disagio, che poi ormai è diventata una rubrica almodovariana grazie alle fantastiche avventure della sua vita, è afona. Ha fatto la pazza il weekend scorso, ma non ha fatto i conti con l'oste del suo essere un po' cagionevole e quindi proprio non ha voce, quindi anche volendo fare la puntata non la sentivamo, cioè diventava un po' difficile, e quindi insomma saremo io e voi e io a tenerci compagnia. Spero che vi possa bastare dal profondo del mio cuore. Ci ascoltiamo Liam Gallagher con la sua Everything's Electric come primo brano di Mania di Protagonismo e poi cominciamo. Liam Gallagher con la sua Everything's Electric. E che dire? Dunque, innanzitutto la gioia più grande di tutta la l'ambaradan, si dice l'ambaradan degli Oscar, è Timothée Chalamet e il suo abito. Grande gioia, Timothy, sempre. Anche Zendaya, vabbè, ma Zendaya sa va san dir, no, amici? E io sono nel frattempo, prima che ci fossero appunto gli Oscar, riuscita a vedere anche la fiera, aspetta, Nightmare Alley, è tradotto con La fiera delle illusioni, quello con di Benicio del Toro, con Bradley Cooper, ma anche tutto un cast incredibile, William Dafoe e altri. Bello. Un'angoscia però, Gesù, mamma mia, un'angoscia incredibile. Quindi adesso vedremo come se l'è cavata anche la Fiera delle Illusioni, ma da quello che ho visto non un granché. Vabbè, la famiglia Smith prima dell'evento erano veramente belli, tutti bellissimi, la Willow, Jaden, buoni, belli. E poi vabbè, pizzetta. Sentite, ma voi avete visto qualcuno dei film appunto che erano in gara? Io appunto Coda ero riuscita a vederlo, sono riuscita a vedere Nightmare Alley, però me ne mancavano molti altri che recupererò adesso pian pianino con il tempo. E vorrei sapere da voi se insomma se siete contenti dei risultati. Cioè, è chiaro che a noi non ci cambia assolutamente niente nella nostra vita di tutti i giorni, però sai, cioè magari no, perché io invece ero convinto che, per esempio, il miglior corto documentario non l'ho visto, The Queen of Basketball, però mi ispira. Migliore canzone No Time to Die, miglior documentario Summer of Soul. Ho proprio un sacco di lacune, ragazzi, devo vedere, devo recuperare un sacco di roba. Però ho visto Incanto, che ha vinto miglior film d'animazione e mi è piaciuto assai, quindi quello lo consiglio. Non ho ancora visto Drive My Car, che era il favorito per film internazionale ed effettivamente ha vinto. E non ho visto Crudelia, che ormai è uscito da un bel po', ma perché proprio non mi ispirava, non so come, cioè sì che è Emma Stone, ma non, miglior costume Jenny Bevan per Crudelia, miglior sceneggiatura originale Kenneth Branagh per Belfast, anche questo per esempio non l'ho visto. Voi facciamo il gioco del cielo manca, il miglior film, e poi l'ha vinto appunto Coda. Che cielo, sono riuscita a vederlo prima che fosse incoronato. Poi miglior regia a Jane Campion per Il potere del cane, meritatissimo, che avevo visto già perché era su Netflix. Migliori effetti speciali Paul Lambert per Tristan, non ho proprio idea di cosa sia, chiedo scusa. Miglior fotografia Greg Fraser per Dune, che anche quello ho avuto la possibilità di vederlo e ho detto ci ho provato ma poi non ci sono riuscita. Oh amici, lo so. Noi andiamo in pubblicità, voi fate mente locale con cosa avete visto e cosa no, e soprattutto se siete d'accordo con i risultati, le premiazioni che sono state fatte, ma torniamo subito dopo la pubblicità. Buoni si fiderà e anche voi fidatevi se vi dico che come al solito c'è da sbavacciare davanti ai look delle star. Ora il discorso è ovviamente... che da una parte io condivido, da una parte penso che non ci faccia bene vedere questi look di queste persone che ovviamente hanno un privilegio di un certo tipo che noi non avremo mai, economico, e quindi hanno team e team e team di gente che si occupa della loro skin care, della loro beauty routine, del loro look, dei capelli, delle unghie, dei peli, delle ascelle, degli alluci, non lo so. Però ovviamente poi quando apri le pagine del web e vedi questo tripudio di meraviglia non puoi fare altro che dire wow, wow. Soprattutto perché ci sono anche delle scelte molto, cioè delle scelte che possono aiutare poi eventualmente a settare un po' il trend per quello che saranno poi le mode, no, del... da qui in poi. Dunque, Billie Eilish è ufficialmente diventata nera, ma nera nera, le dona da morire. Forse la invecchia un filino, nel senso che, cioè, mentre da bionda era proprio ragazzina, adesso perché ha un look molto sofisticato, insomma. Lei porta a casa tra l'altro appunto il l'Oscar per, scusate che c'ho il foglio davanti, No Time to Die, comunque frangetta nera e cappello sciolto per lei sul red carpet. Uno dei look che mi ha colpito di più in assoluto è quello della protagonista della Regina degli Scacchi, se ricordate, lei si chiama Anya Taylor-Joy, che sceglie la versione diva d'altri tempi con questa specie di rete davanti al viso e un make up iconico, cioè l'occhio proprio nero con sfumato, smokey eye, con anche la ciglia finta eccetera, e uno di quei rossetti rossi intendo, che non puoi fare a meno di notare, con il biondo platino tutto accolto sotto questo bellissimo velo nero retato. Vabbè, c'è Kim Kardashian che ormai è in un pianeta tutto suo, cioè siccome lei sta portando il suo concetto di moda a una roba che io proprio sembra un po' un Power Ranger, se lo chiedete a me, ha questa tuta completamente aderente con tanto di guanti incorporati, cioè manica e tuta, che è color puffo, forse un po' più chiara dei puffi, e dico ok, va bene, non so cos'altro dire. Vabbè, Natalie Portman, una dea greca meravigliosa con tanto di treccina dorata un po' alla dea greca, non so se rendo l'idea, e vestito anche a tema color verde scuro, e una Zoe Kravitz semplicissima che davvero sfoggia il famoso make up, non make up, che però è tanto make up, detto tra noi amici, con una frangettina portata lateralmente e un abito completamente bianco, molto molto semplice. Bella, bellissima. E poi vediamo, c'è Julia Fox, anche James, che ha deciso di abbinare il suo bizzarro outfit a un make-up ultra strong che, come ha raccontato lei stessa durante un'intervista sul red carpet, ha creato da sola. Sta vivendo il suo momento di gloria, lo sta mungendo più a lungo possibile, anche James. Ci ascoltiamo Justin Bieber con Kid Laroi. Ha deciso di, ma questo già tempo fa, di omaggiare sua madre, rasarsi anche lei i capelli a zero, ma stanno talmente bene anche rasati. Però bel gesto, e con labbra fiammanti la giovanissima Willow Smith. C'era anche Jane Seymour, non so se vi ricordate la signora del West, bellissima con la sua lunga chioma castana scaldata da riflessi color miele e fermata da un seme raccolto voluminoso, e poi la sua frangetta iconica. La protagonista di Coda, che è il film che ha vinto il miglior film, Emilia Jones, ha mantenuto il suo hair look sfoggiato sul tappeto tappeto rosso degli Oscar dato da Maxi Frangia, che si apre a tendina e raccolto in alto. Meravigliosa lei. Bellissimo anche bellissimo look di Suki Waterhouse, l'eyeliner vero protagonista della serata. Abbiamo capito che sono tempi in cui l'eyeliner la fa proprio da padrone rispetto alla matita. Anche se posso permettermi, amiche e amici in ascolto, ci sono dei modi di usare la matita che vi permettono di non impazzire con l'eyeliner, che sappiamo già che te lo metti in un occhio viene bene, nell'altro occhio poi diventi matto. Abbiamo una Addison Rae, che non so se sapete, ma è praticamente la TikToker più famosa del mondo, con ciocche lunghe quasi casual e le sue labbra dai toni accesi. Poi Jada, appunto, con un look champagne, no, beige. Cioè, molla l'abito green della serata per virare a nuance più calde e ambrate. Poi, vabbè, stavo guardando, fatemi vedere un attimo se c'è qualcun altro. Chi è che è questa qua con le piume? John Smalls, chignon alto tipo ballerina. Poi, vabbè, dunque, sto guardando, no, Natalie Portman, vediamo, vabbè, c'è una Emily Ratajkowski, non riesco mai a dirlo, che fa luce, talmente bella, quindi possiamo anche archiviare perché non vogliamo farci... Ah, Zendaya, ecco, se sul red carpet aveva un crop top e una lunga gonna grigia, cambia completamente look, sciolto il suo maxi vaporoso raccolto da Oscar, Zendaya sfoggia una coda bassa, effetto wet, e ammaglia col suo cat eye grafico con tocchi di verde che ricorda molto i look che siamo abituati a vedere in Euphoria. Kristen Stewart pettinata un po' meglio del red carpet, perché ragazzi, vi giuro, secondo me deve aver litigato con la sua stylist, perché quei pantaloncini, quella giacca, proprio no. Kristen, mi sbaglio sempre. Comunque noi ci ascoltiamo Cesare Cremonini con la beauty, direi che abbiamo chiuso, e andiamo a vedere poi altri pettegullesse aspetti degli Oscar. Quindi la ragazza del futuro, e oggi oltre che parlare degli Oscar mi sembra dovuto fare gli auguri a una delle celebrità, una delle divinità che veglia da sempre su di noi e sulla community del disagio, ovvero Lady Gaga compie 36 anni, ariete come me, e questo che ve lo dico a fa, siamo i migliori, e appunto compie 36 anni, nata nel 1986, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, diventa Lady Gaga sulle note della celebre Radio Gaga dei Queen, una volta a sua volta ispirata al verso di un neonato. La superstar, che ha venduto più copie digitali nella storia, festeggia un compleanno importante tra riconoscimenti professionali e nuovi ambiziosi progetti, a cominciare dal suo futuro di attrice ad Hollywood. E allora, agli Oscar House of Gucci è stata proprio, hanno detto proprio no, grazie, non ci piace, non la vogliamo. E lei però, a livello di box office, può reputarsi insomma soddisfatta, credo, di come sia andata appunto House of Gucci. La cantante sta già pensando a un film con Tom Hanks, ma non si ferma qui. La prossima sfida potrebbe essere un musical per Broadway, e chi meglio di lei, amici, ed è sempre sognato dall'eclettica artista. Nel frattempo la regina del pop e naturale erede di Madonna si prepara a girare il mondo con The Chromatica Ball, il tour rimandato da 2 anni causa Covid-19, in supporto all'ultimo album che partirà il 17 luglio a Düsseldorf e si concluderà a Los Angeles il 10 settembre per un totale di 15 concerti. Con molta delusione dei fan italiani, al momento non è prevista una data nel nostro paese. Dunque, Gaga può vantare 12 Grammy Awards, 18 MTV Video Music Awards, 16 Guinness World Records, e durante la sua inarrestabile carriera è stata premiata con un Oscar per la migliore canzone a Shallow, dalla colonna sonora di A Star Is Born, ricordiamo, con Bradley Cooper, che domenica a Risa e il tipo quello di Ballando sulle Stelle, che adesso mi sfugge il nome, hanno ricantato nella trasmissione di Mara Venier, e in una maniera che volevo morire. C'è questa gag adesso nella televisione italiana per cui adesso loro devono per forza innamorarsi e lui deve cantare per forza. Secondo me è meglio se continua a ballare. Scusate, ho preso un attimo una tangente. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la pop star fa coppia dal 2019 con l'imprenditore genio matematico americano Michael Polanski. Dalla perseveranza come arte e come lottare per realizzare i nostri sogni, celebriamo Lady Gaga con 10 grandi cose che ci ha insegnato. Noi lo facciamo dopo la pubblicità, voi rimanete lì, così vediamo insieme appunto qua, cosa possiamo imparare dalla straordinaria, amatissima Stephanie Jane Angelina Germanotta, ti amiamo, e Lady Gaga. Lo so che voi pensavate che col throwback avremmo ascoltato la solita paparazzi, bad romance, poker face. Invece ho voluto omaggiare Lady Gaga con un successo abbastanza recente, 2020, proprio perché il tour che lei porterà in giro per il mondo di Cromatica è il tour di questo album. Questa in particolare featuring Ariana Grande, Rain On Me. Cosa abbiamo imparato quindi da Lady Gaga? Cosa possiamo, quali sono le lezioni che quest'icona della moda, della musica, del cinema, di tutto ci ha insegnato? In primo luogo, creare la nostra cifra. Una cosa che io mi ripeto sempre, ma è molto difficile da ricordare, è che alla fine della fiera l'unico vantaggio che abbiamo sugli altri è che nessuno è come noi. Cioè, è vero che ci assomigliamo, poi alla fine non è che siamo tutti chissà cosa, però nel nostro piccolo mix di turbe mentali, difetti e pregi, siamo unici. E invece di menarcela su questo essere unici, forse dovremmo, no, viverlo come un vantaggio. Non è facile, ma bisogna farlo, e lei sicuramente l'ha fatto. Anche i suoi look, cioè, poteva scegliere Lady Gaga di essere la più bella del ballo, un'esteta come può essere Beyoncé, come può essere, non lo so, anche la nostra Britney, vabbè, lasciamo perdere la Britney. Però in generale Lady Gaga non ha mai cercato solo la bellezza intesa come sono gnocca. C'è sempre stata questa ricerca, no, dietro. Pensiamo solo all'outfit, quello con le bistecche, cioè, voglio dire, quella è storia. Perseverare. Cosa ha in comune Lady Gaga, Steve Jobs, Oprah Winfrey e qualsiasi altra persona di successo? Sono stati incredibilmente perseveranti. Miss Germanotta ha imparato a suonare il pianoforte all'età di 4 anni e da quel momento non ha mai smesso di fare musica, e sono sicura che lungo il cammino diverse situazioni potrebbero averla indotta a smettere, e invece le ha detto: sai cosa c'è? No, ti è. Per non parlare della gratitudine, in più di un'occasione l'icona vivente ha ringraziato le persone che hanno contribuito al suo successo, amici, colleghi o Little Monsters. Nel 2017, per esempio, l'artista ha ordinato pizze per i fan appostati sotto l'hotel di Montreal per farsi perdonare di aver annullato il concerto a causa di problemi di salute, cari. I nostri difetti, il nostro punto di forza. Torniamo al punto precedente, cioè paladina della body positive, Lady Gaga ha fatto dei suoi difetti sui punti di forza. Fiera del suo naso importante, ha più volte rifiutato di rifarselo. Ragazze, siate fiere delle vostre insicurezze. È vero anche che, appunto, sicuramente lei è una donna bianca privilegiata, eccetera eccetera, ma in un panorama di donne bianche privilegiate dell'epoca in cui lei è, diciamo, andata al successo, le aveva davanti la possibilità di omologarsi in mille maniere e non l'ha mai fatto. Ah, Lady Gaga, ti amo.
Propaganda, propaganda.
Indovinate un po' come si chiama questa canzone di Fabri Fibra con la Pesce di Martino? Propaganda, vabbè, era una battutina così per fare i simpatici.
La vita è piena.
18:55 qui a Mani di Protagonismo, e senza ripeterci, diciamo, oltre misura, perché immagino che by now abbiate sentito, insomma, i vincitori degli Oscar in tutte le salse, i modi e le maniere. Ci siamo soffermati a vedere un po' i look delle stars e anche le loro varie gli outfit, ma soprattutto le beauty routine. Poi abbiamo visto che oggi è il compleanno della nostra amica protettrice, anche lei della community del disagio, anche se lei a disagio non è per niente, cioè rispetto alla Britney, voglio dire, poverina, se la Britney avesse avuto metà del sale in zucca che c'ha Lady Gaga, o anche delle circostanze, capito che sarebbe andata molto diversamente per lei. Stavamo guardando però la sua carriera, in che modo ha impattato culturalmente le nostre vite e quali sono stati i messaggi ultra positivi che lei ha dato nel corso della sua carriera, come per esempio, appunto, i difetti sono i nostri pregi, sono quello che ci rende unici, lottare per realizzare i nostri sogni, essere unici, e proprio in questa L'artista ha risposto più volte dicendo che la carriera è una risposta al bullismo di cui è stata vittima. Per questo motivo le sue canzoni sono un inno all'unicità. Devi essere unica, diversa e brillare a modo tuo. Bisogna onorare le origini. Lady Gaga è legatissima ai suoi genitori Cynthia e Joey Germanotta, ed è davvero orgogliosa delle origini dovute al nonno siciliano. Lo ha manifestato più volte durante il tour promozionale di House of Gucci. Bisogna mettersi in gioco e accettare le sfide. Anche quella è una cosa che, se si rimane troppo nella nostra comfort zone, non si cresce, non si cambia, non ci si evolve, e allora ciccia. Eclettica e curiosa, la cantante ama le sfide. La sua prossima scommessa: scrivere un musical per Broadway. Capito? Hai detto poco. E in ultimo, ricordarsi di puntare alla luna, potresti trovarti tra le stelle. Bello il messaggio. Magari noi comuni mortali accontentiamoci di arrivare a fine della giornata, che va già bene così. Sono tornati anche gli Imagine Dragons con la loro Bones.
Radio Parma 102-104. Giornale radio.
Di questo lunedì 28 marzo, sempre su Radio Parma 102-104, dagli studi di Via Mantova. Alle 19.13 cominciamo questa seconda parte insieme, fino alle 20. E pensavo che potrebbe essere carino, dato che appunto gli Oscar tutti li sappiamo, bla 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 bla, parlare dei Razzie Awards. Non so se sapete cosa sono. Sono praticamente l'antitesi degli Oscar, ovvero le peggiori performance, i peggiori film, le peggiori colonne sonore, eccetera eccetera, e spesso sono quasi più attesi degli Oscar veri e propri. Scusate, Razzie sta per Golden Raspberry Awards e arrivano la notte prima degli Oscar. Portano sul palco i flop più clamorosi della stagione del cinema. Non di rado i migliori attori di Oscar vincono riconoscimento per la performance scadente in una pellicola, come è successo nell'edizione 42 a Will Smith per Una famiglia vincente, il biopic sulle sorelle Williams, le campionesse di tennis. Insomma, il principe di Bel-Air nel bene e nel male fa parlare di sé. In qualche modo è l'artista del momento. Il guilty pleasure dei Razzie consiste proprio nel far scendere dal proprio piedistallo le divinità dell'Olimpo di Hollywood. Si tratta di un bagno di umiltà pieno di autoironia. Sono cugini, ma alla lontana del nostro tapiro d'oro di Striscia la Notizia, per intenderci. Esiste persino chi ha una categoria intera. In edizione di quest'anno, l'onore o il disonore spetta a Bruce Willis, che conquista il premio come peggiore performance in un suo film del 2021. Uno dei titoli più premiati resta Diana the Musical di Netflix, che io non ho visto, non sapevo neanche che ci fosse, non avevo capito questa cosa. Ha fatto un musical sulla vita di Diana, aiuto. A pari merito con il sequel di Space Jam. Non l'ho visto, ma ho letto sempre cose orribili su questo sequel. Si chiama A New Legacy, con la star del basket LeBron James, ma non si avvicina minimamente ai livelli del cult originale con Michael Jordan. Continua la Walk of Shame, cioè la parabola discendente per House of Gucci. Infatti Jared Leto si conquista un premio di primo livello appena qualche giorno prima del debutto nel blockbuster Morbius, che sarà nelle nostre sale il 31 marzo. Così come lo scorso anno, anche quest'anno la cerimonia dei Razzie Awards si è svolta in maniera virtuale, nello specifico con un video messaggio di celebrazione con tutti i vincitori. Quindi abbiamo peggior film, proprio Diana the Musical; peggior regista, Christopher Ashley, che è il regista di Diana the Musical; peggior attore, LeBron James; peggior attrice, Jenna Dewall, che è in Gianna Dewall, che è in Diana the Musical. Peggiore attore non protagonista, poverino, un po' mi dispiace per Jared Leto, perché lui in realtà è un bravo attore, però questa sua interpretazione proprio non è piaciuta. E tra l'altro in giro ho letto veramente un sacco di cose sugli accenti, non l'ho ancora visto io, in cui quello che dovrebbe essere un accento italiano, italo-americano, sembra prendere spunto da mille accenti vari ed eventuali di varie provenienze geografiche. Ma non lo so, vorrei proprio adesso vado a cercare qualche video. Ci ascoltiamo San Giovanni, poi continuiamo con i Razzie Awards. I don't dance now, I make money moves. California Love alle 19:24 minuti qui a Mania di Protagonismo, insieme fino alle 20. Stavamo guardando i Razzie Awards, ovvero il tapiro, la versione del tapiro americana dei premi, cioè il contrario degli Oscar, che si svolgono solitamente il giorno prima degli Oscar e premiano le cose peggiori: l'artista peggiore, il regista peggiore, la colonna sonora peggiore, il film peggiore. Diciamo che questo Diana the Musical, di cui io vi giuro non ero al corrente, si è portato a casa tutti i peggio premi dell'edizione, ovvero peggior film, l'attrice protagonista, peggior attrice protagonista, peggior attore non protagonista, abbiamo Jared Leto di House of Gucci, e peggior attrice non protagonista, Judy Kay, sempre di Diana the Musical. Peggior coppia, LeBron James e qualsiasi cartone animato o prodotto Warner Bros. In cui si imbatta, vedi Space Jam A New Legacy. Peggiore prequel, remake, rip-off o sequel, Space Jam A New Legacy. E peggior sceneggiatura, Diana the Musical. Razzie Redeemer Award, Will Smith. Peggiore performance di Bruce Willis in un film di Bruce Willis, Bruce Willis. Vabbè, sono dei burloni, è chiaro che non è una non è che non è una cosa seria, però è chiaro che è per riderci su, specialmente perché appunto poi ci sono gli Oscar, dove vengono tutti, no, un po' diventano un po' delle divinità quelli che vincono effettivamente gli Oscar. Allora questo è per farsi una risata, ironizzare un po', dire guardate che non è tutto oro quello che luccica, eccetera eccetera. Non so se voi avete fatto proprio la nottata, cioè vi siete magari messi là, ci sono delle persone super appassionate di questa, degli Oscar, che si fanno proprio la nottata per vedere cosa succede, e io invece volevo farlo ma poi alla fine non ce l'ho fatta perché a me piace dormire e non ce l'ho fatta, ho messo la sveglia ma poi mi sono riaddormentata. Se voi invece siete stati svegli e volete raccontarci qualcosa della vostra esperienza degli Oscar, scrivete al 333-964-9949. Certo, visti da Parma non è come essere lì a Los Angeles, però meglio che niente. Oppure se invece volete lamentarvi degli Oscar, il numero per la diretta è 0521-464246. Se chiamate in diretta ci facciamo due chiacchiere sugli Oscar. Si sono, diciamo, si sono associate Megan Thee Stallion e Dua Lipa per questa Sweet Spy, che sicuramente è una super hit che ci porteremo avanti parecchio tempo. Abbiamo ascoltata qui insieme alle 19.30 Manie di Protagonismo e io direi di cambiare completamente argomento. Basta Oscar, basta. Non so se tra di voi ci sono degli amanti del true crime, dei insaziabili curiosoni come me, che seguono assiduamente Chi l'ha visto, Un giorno in pretura, Storie maledette, ma anche com'è quello con Amore criminale, adesso non mi ricordo il titolo. E ascolto anche una quantità quasi imbarazzante, vi direbbe il mio compagno, di podcast di true crime, sia in inglese che in italiano, perché non mi bastano, no, quelli in una lingua e basta. Quindi quando leggo Via Poma, la biologa Baldi, aperte virgolette, indagare il DNA sul corpetto di Simonetta, ovviamente il mio cuoricino di amante del true crime fa pum 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 pum. Il delitto di Via Poma è uno dei più importanti, famosi, anche se vogliamo misteriosi, delitti irrisolti della nostra storia di crimine italiana, e quando ci sono delle novità ovviamente desta sempre un grande interesse. La biologa specializzata in genetica forense lavorò sul caso, però dice bisognerebbe, se possibile, disporre nuove analisi. Un nuovo testimone e un alibi falso sono stati questi due elementi a far sì che la procura di Roma riprendesse in mano gli accertamenti sul delitto di Via Poma, avvenuto a Roma il 7 agosto del 1990, 32 anni fa. La vittima, la povera Simonetta Cesaroni, fu massacrata con 29 pugnalate nell'ufficio degli ostelli della gioventù, dove da un po' di tempo lavorava come contabile, due pomeriggi a settimana. Il suo assassino non è mai stato trovato. Diversi sospetti grossi, ci sono anche delle storie, no, bellissime, scusate, storie molto interessanti su quelli che sono stati sospettati e quanto questo abbia avuto un peso sulle loro vite. E c'è un podcast che si chiama proprio Via Poma, credo. Se vi piacciono i podcast lo trovate su Spotify. Oggi sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero delle dichiarazioni di un testimone che ha rivelato che l'allora presidente degli ostelli, l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, all'epoca fornì un alibi falso. Ta-na-na-na. Non solo, sostenne falsamente di non conoscere Simonetta, la quale però aveva nella sua agendina il suo numero di telefono. La testimone sarebbe una collaboratrice dell'avvocato. Le sue parole trovano conferma in alcuni vecchi documenti, per esempio un appunto del 1992 da cui risulta che già subito dopo il delitto la portiera dello stabile dove l'avvocato aveva smontato l'alibi dell'uomo. Il giorno del delitto, si legge tra le carte, sarebbe stato visto dalla portiera rientrare affannato e con un pacco mal avvolto presso la propria abitazione. Amici, non so voi, ma le mie antenne di True Detective si stanno alzando, che si trovava appunto a due passi da Via Poma. Ma che bello, cioè che bello finalmente portare giustizia a sta povera famiglia che non ha mai avuto una risposta. Questo è il 19:35 e come vi dicevo ci sono delle novità per quanto riguarda il delitto di Via Poma. Adesso io non so, Poma, forse è Poma, Poma, oh signore, vabbè, delitto di Via Poma. E se vi interessa c'è un podcast bellissimo a puntate che rivisita sì tutta insomma la faccenda del delitto su Spotify. Adesso non mi ricordo il giornalista che l'ha prodotto, ma ci sono delle novità perché è venuta fuori una nuova testimone che sosterrebbe che l'alibi del capo poi della vittima, ovvero Simonetta Cesaroni, fosse falso. Praticamente lui, scusate, Francesco Caracciolo di Sarno, aveva un alibi, ma che in realtà non sarebbe vero. Tra l'altro la portiera dello stabile aveva già smontato questo alibi, ma non era stata creduta. Questa testimone, che era una collaboratrice dell'avvocato ai tempi, avrebbe detto che effettivamente l'alibi non sussiste. Tuttavia c'è da dire che l'alibi dell'uomo fu confermato dalla figlia e due amiche di lei, le quali spiegarono che all'ora del delitto le aveva accompagnate in aeroporto a Fiumicino. Non solo, le tracce genetiche trovate sul luogo del delitto non corrispondono a quelle del presidente degli ostelli. Ma allora, qual è la verità? Avvocato, mentì davvero? Se sì, perché? E perché affermò di non conoscere Simonetta quando la conosceva e il numero di lei era nell'agendina di lui o viceversa? Soprattutto, tracce genetiche vecchie di 32 anni possono ancora raccontarci qualcosa? Basare valutazioni su reperti e analisi così antiche sarebbe poco corretto, dice Marina Baldi, la biologa specializzata in genetica. Però dice anche che perché quella che aveva analizzato all'epoca appunto le prove di Via Poma, e bisognerebbe assolutamente valutare le analisi fatte successivamente ed eventualmente, se possibile, disporne di altre. La dottoressa Baldi dice anche che nel 2004, dopo che il medico legale Ozrem Carella Prada, lo stesso che aveva esaminato il corpo di Simonetta, consegnò alla procura quel che rimaneva degli abiti della ragazza, un reggiseno, un corpetto e due calzini, erano rimasti chiusi tutti insieme in una busta in un armadio, e fu dato a lei appunto il compito di fare queste comparazioni tra il DNA che fu poi trovato sul corpetto e quello delle varie persone che risultavano dalle perizie. Con le aperture delle nuove indagini fu prelevato il DNA di 30 individui. Questa dottoressa ha fatto una valutazione dal punto di vista biologico di tutto il materiale che era stato analizzato all'epoca su quello rinvenuto successivamente. E, insomma, non sarebbe male, lei dice, rifare una nuova analisi. E noi la vogliamo, certo che la vogliamo. Dunque, c'è tutta un'intervista a lei su Vanity Fair, quindi se siete amanti del true crime come me vi consiglio di andarla a leggere, perché si parla proprio nel dettaglio di tanti aspetti di questo caso. Noi andiamo in pubblicità, ma torniamo fra un minuto e 38. Bentornati amici, 19:43 minuti, sempre qui a Mani di Protagonismo. E non so se per caso foste in cerca di una villa, magari per le vacanze, magari volevate comprarvi la villa al mare. Ecco, allora, in risposta alle vostre esigenze vi faccio sapere che è in vendita la villa sull'oceano, proprio quella di Basic Instinct. Vabbè, chi non si ricorda il film di Sharon Stone, grandi polemiche per il film di Sharon Stone da quando è uscita la biografia dell'attrice, che ha spiegato come fu non costretta, però della serie no, ma tanto non inquadreremo la fagiana, e invece poi la fagiana fu inquadrata. Vero è che quel film la lanciò al successo mondiale, globale, e dopo cosa fai? Non è che puoi dire, però io non lo sapevo. Come al solito devi stare zitta e camminare. Invece giustamente lei adesso, che è in una posizione in cui non gliene frega più niente, racconta tutta la storia vera di quello che è successo. Molto interessante, se vi garba l'argomento. Ma stavolta parliamo invece appunto della vendita della villa in cui è stato girato appunto Basic Instinct, il film che ha consacrato Michael Douglas e Sharon Stone con la scena famosa. È stato girato in questa casa sull'oceano, si trova a Carmel by the Sea, esclusiva località marittima della California, e potrebbe tornarvi familiare se non avete visto il film, anche perché l'hanno usata anche per Big Little Lies. Potrebbe essere vostra per semplicemente 29 milioni di dollari, come ha svelato lo specializzato Top 10 Real Estate Deals. La proprietà è stata appena messa in vendita, affidata alla celebre agenzia Compass, ed è già una delle più desiderate della costa, affacciata sul Pacifico, perché è molto amata dai registi, perché è bellissima e dopo una ristrutturazione in cui non hanno badato a spese. Ok, ora dici, vabbè, non ho 29 milioni di dollari, mi sembra un po' esoso, no, come prezzo di richiesta, possiamo scendere, non so, a 25? Dovete calcolare che ha 1100 metri quadri di interni, con 9 bagni, 5 camere da letto, 12 caminetti e 2 cucine, di cui una esclusivamente di servizio e un'altra per i proprietari, con una zona colazione. Poi dici, ma dove mi metterò? Dove posso andare a leggere un libro? Ci sarà un posto per me? C'è una biblioteca a 2 piani, una palestra e una sauna, ed è circondata da pareti in vetro che offrono una vista pazzesca sull'oceano e sul giardino, che poi non è un giardino ma è un vero e proprio parco, con un ettaro di terreno con alberi e piante tropicali. Cela ad occhi indiscreti una piscina, una spa e una vasca idromassaggio, messa in punto panoramico per stendersi e godersi la vista, come se questo pezzo di paradiso fosse tutto solo per voi. Insomma, amici, io volendo potrei mettervi le foto anche su Instagram, così vi fate un'idea, perché dici, io cercavo proprio una casa con la biblioteca qua in centro a Parma, ma difficilissima da trovare, no? Carmel by the Sea ha anche la casa con la biblioteca dentro. Che ci mi metto a leggere un libro? Non è che posso leggere un libro in cucina, no? Vado nella biblioteca, scusa, qual è il problema? Insomma, c'è chi mette in vendita a Carmel by the Sea una villa da 29 milioni di dollari, e uno dice magari, cioè, se ve li do in contanti mi fate uno sconto, così, no? Vabbè, non è che voglio dirvi cose per farvi stare male, è che questa villa è veramente qualcosa di devastante. Cioè, secondo me, se il mondo fosse giusto, tutti dovremmo poterci vivere per un tot mesi a turno, tutte le persone dell'universo, un mese a testa, così, finché non ci abbiamo abitato tutti. Certo, ci vuole un po' di tempo, la lista d'attesa potrebbe essere un po' lunghina, però, vabbè, al di là della villa inarrivabile in California, la buona notizia è che l'ONU premia Castelmezzano per la sua sostenibilità turistica. Non avremo la villa di Basic Instinct in Italia, ma abbiamo Castelmezzano. Il rapporto mondiale sul turismo sostenibile di montagna ha premiato solo 3 destinazioni italiane. Tra queste c'è il paese magico delle Dolomiti Lucane. La comunità di Castelmezzano, che è un paese arroccato ai piedi delle Dolomiti Lucane, investe da sempre nella sostenibilità e si pone come modello a cui ispirarsi in tal senso. Finalmente a riconoscere questo nevralgico plus valore è il rapporto mondiale Mountain Tourism Towards a More Sustainable Path, turismo verso un percorso più sostenibile, che è stato pubblicato recentemente da FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Nella pubblicazione internazionale che raccoglie 120 pagine esempi virtuosi da tutto il mondo di istituzioni pubbliche e operatori privati che hanno saputo evidenziare le opportunità della montagna per la società, dagli Stati Uniti al Nepal passando per l'Australia, sono solo tre i riconoscimenti italiani. Castelmezzano, appunto, con il borgo gemello di Pietrapertosa, anche quest'ultimo a 1088 metri sul livello del mare, a forma di anfiteatro, mantiene il fascino di roccaforte nascosta ed esposta dalle creste rocciose. L'associazione Natural Valp di Valpelline e l'Osservatorio del Turismo Sostenibile dell'Alto Adige, tre realtà premiate per la loro solerzia e sapienza nella valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e gastronomico. Ci sono delle foto di questo paesino che io purtroppo non ho mai frequentato, che sono pazzesche, specialmente quando la sera calata la luce, c'è questo paesino abbarbicato tra le montagne con tutte le lucine accese, non sembra neanche vero, cioè sembra tipo un modellino fatto a mano da un artista. Castelmezzano ha portato alla ribalta un'area montana di grande bellezza in Italia. Il punto di svolta è stato la costituzione della società pubblica Il Volo dell'Angelo. L'apertura della scenografia Zipline, che attraversa la valle unendo in volo i due paesi. Come vorrei farlo! Regalando ai turisti un'esperienza adrenalinica e scenografica unica, ha portato negli ultimi 10 anni un indotto economico e occupazionale di assoluto rilievo, rallentando la tendenza allo spopolamento delle aree interne. L'esperienza del borgo e del comprensorio lucano viene di fatto applaudita come un marchio turistico di successo. Vedici, tu prendi un posto per evitare che la gente se ne vada perché non c'è nulla da fare. Questa con la zipline io la farei. Adesso devo dirlo ad Andrea. So che mi manda a quel paese perché lui ha un po' paura di queste cose. Però io non andrei a fare un weekend a Castelmezzano. Perché no? Voi lo fareste lo zipline, che è quello praticamente, insomma, questo filo sospeso tra diverse alture e che vi porta in volo, tra virgolette. Secondo me deve essere una figata pazzesca, solo che dipende se uno appunto si soffre di vertigini, con due G, soffre di vertigini oppure no. Io lo farei, cioè adesso lo dico, poi magari quando mi trovo lì poi non, no. Mecna e Coco insieme a San Giovanni ci accompagnano così alla fine di Mania di Protagonismo di questo lunedì 28 marzo. È stato un piacere tra Oscar, Razzie Awards, ville milionarie, grandi novità nel mondo del true crime e tante altre chiacchiere e notizie. Sono arrivate le 20. Io come sempre vi auguro di passare una bellissima serata con le persone a cui volete bene, se possibile, di stare sereni, bravi ma non troppo. Noi ci troviamo domani sempre con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20. Attenzione, perché domani tocca la Spettinata con i suoi libri spettinati, quindi non perdetevelo. Buona serata, ciao.